quasi 90 anni, è lecito pensare che le grandi emozioni siano ormai alle spalle. Le avventure grandi e piccole che costellano ogni esistenza sono ormai ricordi da affidare ai nipoti, se e quando hanno voglia di ascoltarli. Anche nella mia vita, aneddoti da raccontare non ne mancano, dal ricordo lontanissimo dei bombardamenti quando ero bambina alle tante escursioni in montagna insieme a mio marito, durante le quali abbiamo affrontato discese pericolose e nevicate improvvise. Non avrei mai pensato, però, che l'avventura più grande mi aspettasse alla svolta degli 88 anni in un bosco dietro casa. Un bosco in cui, ogni fine estate, fin da quando ero bambina, vado a raccogliere i funghi da essiccare per l'inverno, con una passione che mi viene dai miei genitori e che ho trasmesso ai miei figli, che mi hanno accompagnato su quei sentieri prima ancora di imparare a camminare. La mia avventura comincia un pomeriggio di settembre, tiepido e con il cielo terso dopo due giorni di pioggia, il clima ideale per i funghi. Mio figlio Pietro passa a prendermi e in pochi minuti d'auto siamo nel bosco. È una zona che conosco bene, così non mi preoccupo se di tanto in tanto perdo di vista mio figlio. I cercatori di funghi sono famosi per essere un po' spericolati e io, nonostante l'età, non faccio eccezione. D'altra parte, i funghi non vengono mica a crescere sul sentiero, bisogna andare a cercarli nel folto del bosco. Guarda, mi dico, una bella famigliola di finferli, perfetti per il risotto di domenica. Mi chino e allungo la mano. Il bosco d'improvviso si mette a girare. È una questione di un attimo, neanche me ne accorgo e mi ritrovo in fondo alla scarpata, ai piedi di un faggio, in mezzo alle felci già molli d'autunno. «Pietro!» chiamo, ma nessuno risponde. Provo a rialzarmi e il fianco mi fa male. «Qui mi sono rotta qualcosa», penso. Come se non bastasse, il terreno è molle e scivoloso e i miei stivali non riescono a far presa. Impossibile pensare di risalire la scarpata. Quindi cosa faccio? Già sento quante me ne diranno i miei figli. Guarda che non hai più 20 anni. Quand'è che te ne renderai conto? Speriamo che Pietro torni indietro a cercarmi, mormoro tra me. Ma passa un'ora, ne passano due. Dietro i rami il sole comincia a declinare. Pietro, ma dove sei andato a finire? E comincio a preoccuparmi. Da lontano arriva il rumore di un elicottero. Sarà per me? Mi stanno cercando? Ma mi accorgo subito che sono nascosta dai rami del faggio e sarà ben difficile che riescano a vedermi dall'alto. Aiuto! Sono qui! Grido. Ma i soccorsi devono essere ancora troppo lontani per sentirmi. Le ombre azzurre della sera scendono sul bosco. Il rumore dell'elicottero si spegne. Nel mio cuore sale lo sgomento. Devo passare la notte qua da sola nel bosco. Sono ben decisa però a non perdermi d'animo. Non è la prima volta che dormo all'aperto e tanti anni fa un corso del CAI mi hanno insegnato come comportarmi in caso di emergenza. Col mio coltellino taglio qualche fronda di felce per farmi un giaciglio un po' più comodo dove poter dormire a pancia in giù, la posizione più sicura in queste circostanze. Per noi che ormai siamo abituati alla luce elettrica in casa e nelle strade, il buio vero è proprio difficile da immaginare. E mi tornano alla memoria i giorni dell'oscuramento durante la guerra, quando mi svegliavo di notte e l'oscurità era così profonda da fare male agli occhi. Per fortuna le stelle portano un po' di chiarore e d'istinto inizio a pregare. Ave Maria, piena di grazia. La mia mamma è sempre stata devota alla Madonna del Rosario. Magari da lassù mi sente e mi manda la Madonna ad aiutarmi. Mentre mormolo le mie preghiere, il bosco comincia ad animarsi. Intorno a me si muovono presenze curiose e perplesse. Non le vedo, ma sento i frusci nel buio. Poi la più audace si fa avanti. È la sagoma di una volpe. Con i suoi occhi luccicanti di azzurro appare ai piedi del faggio. Non so perché, ma mi commuovo. Forse è la presenza di un essere vivente nella solitudine della notte. O forse la sensazione che il bosco non mi sia ostile, ma cerchi di farmi sentire la sua vicinanza. «Bella, vieni qua, non avere paura!» la chiamo a bassa voce. La volpe fa un passo indietro, ma non scappa. Mi annusa da lontano, si allontana, poi si avvicina di nuovo. La vedo andare e venire, fino a quando, sfinita, mi addormento. La mattina mi sveglia di nuovo il rumore dell'elicottero. «Ci siamo!» penso. A quest'ora devono essersi mosse tutte le squadre di soccorso. Ma le ore sembrano non passare mai. La fame inizia a farsi sentire e con lei la stanchezza e il dolore al fianco. Per fortuna ho l'acqua. Le piogge dei giorni scorsi hanno lasciato alcune pozzanghere davvero provvidenziali. Bere è la cosa più importante, mi ripeto, ricordandomi quello che dicevano le guide. Senza mangiare si può stare per 2 settimane. Quello di cui non si può fare a meno è l'acqua. Mi siedo ai piedi del faggio e cerco di risparmiare le forze. Vedo passare tra i rami l'elicottero e anche i droni. Finalmente sento in lontananza le voci dei soccorritori. «Sono qua!» provo a gridare, ma la voce è flebile, impossibile che mi sentano. Per tutto il giorno seguo i rumori con le orecchie tese e il fiato sospeso. Penso ai miei figli a casa, a quanto devono essere preoccupati, a quanto vorrei essere lì con loro. Le ore passano, il giorno tramonta e i rumori si spengono. Lontanissima, portata dal vento, arriva alla campana dell'Angelus. Un'altra notte nel bosco, penso, e ricomincio con le mie Ave Marie. Appena cala l'oscurità, qualcosa si muove ai piedi del faggio. È lei, la volpe. «Sei tornata a vedere come sto?» le chiedo, e questa volta non arretra. Si siede e mi guarda curiosa, inclinando la testa. «Vieni vicino!» la chiamo. «Vieni che diciamo il rosario insieme!» Sentire il suono della mia voce mi dà forza. Così, finita la preghiera, continuo a parlarle con quel tono quieto e tranquillizzante, come si fa con i bambini piccoli. «Lo sai che ho 2 figli?» le dico. E poi le racconto di quando erano piccoli, delle loro vite e dei miei bellissimi nipotini. Come sarebbero contenti di vederti così da vicino. Sono appassionati di animali, sai? La volpe mi sta a sentire. Sono sicura che in qualche modo mi capisce. Non mi lascia sola per tutta la notte, fino a quando mi addormento tra il fruscio dei tassi e il volo silenzioso dei rapaci notturni. 1, 2, 3, 4 notti. E 4 giorni lunghissimi, in cui continuo a sentire i rumori dei soccorsi, ma come negli incubi non riesco a far arrivare loro la mia voce. Per fortuna ogni notte, quando cala il buio, la mia volpe viene a farmi coraggio e a pregare insieme a me. «Meno male che ci sei tu», le dico, e finisco per raccontarle una vita intera, anche cose che non ho mai detto a nessuno, e intanto rido e piango da sola al pensiero. La mattina del 5° giorno, per la prima volta, mi prende la paura. So che dopo qualche giorno le ricerche vengono sempre sospese. «Maria Vergine, prego, mandali qua!» Il sole è già alto, quando sento l'abbaiare dei cani e delle voci che mi chiamano. Questa volta sono davvero vicini. Con le lacrime agli occhi raccolgo tutte le forze che mi rimangono e le concentro nella voce. «Aiuto! Aiuto!» La bella faccia di un ragazzo che avrò davanti agli occhi finché vivo si affaccia dall'alto della scarpata e dice «È qua! Correte!» Mi sorride e prende a calarsi. «La portiamo subito a casa, nonna, stia tranquilla!» Per la felicità mi trovo a ridere e a piangere tutto insieme. Mi sa che questa volta l'ho fatta davvero grossa. Mi prestano le prime cure, mi danno da bere l'acqua più pura e più buona che abbia mai bevuto in vita mia. Dalla barella cerco tra le felci la mia volpe. «Grazie, cara», le dico. «Senza di te non ce l'avrei fatta».